il Triduo Pasquale, noi siamo nell'imminenza della Quaresima che ha come vertice arrivare al Sacro Triduo, no? Cioè il Triduo Pasquale come ritornare alle fonti del nostro essere cristiani. Perciò anche in linea un po' con la lettera del nostro Vescovo, riscoprire anche il nostro battesimo. Sapete che il percorso quaresimale è un percorso battesimale che sfocia appunto nel mistero pasquale di morte e risurrezione di Gesù. Ecco, questa è la nostra prospettiva. E quando noi pensiamo al Giovedì Santo, subito ci viene in mente l'ultima cena. Quasi che l'Eucaristia, anche quella che celebriamo la domenica, che in una dizione sbagliata noi diciamo vado a messa, ma in verità no, si celebra l'Eucaristia, non è il ricordo dell'ultima cena. L'Eucaristia non è il ricordo dell'ultima cena, ma è la celebrazione pasquale di Gesù morto e risorto. E proprio per lo Spirito Santo che abbiamo appena invocato, che è il dono di Cristo risorto, il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo, l'Eucaristia, d'accordo? Però è fondamentalmente il sacrificio di Cristo, no? È Cristo che offre se stesso, noi celebriamo quell'evento di salvezza e per opera dello Spirito Santo si realizza per noi la transustanziazione, come ci dicevano forse al Catechismo. Va bene, allora, per evitare di concentrarci su prendete il pane, il calice, no? Cioè sulle parole dell'ultima cena, ho preferito andare nel Vangelo secondo Giovanni. Voi sapete che i tre Vangeli sinottici, Marco, Luca e Matteo, ci narrano l'ultima cena, Giovanni no. Giovanni narra che c'è l'ultima cena, ma non la racconta, la sostituisce con la lavanda dei piedi, che è prima della cena, va bene? E poi ci sono tantissimi discorsi di Gesù, di addio, eccetera. E invece l'Evangelista Giovanni dedica il capitolo 6, perciò in tempi non sospetti, cioè non c'è l'ultima cena, perciò molto prima, almeno un anno e mezzo prima dell'arresto di Gesù, dedica il capitolo 6 al tema dell'Eucaristia. E allora, il capitolo 6, che è molto lungo, ovviamente non lo analizziamo parola per parola, se ne sta qui fin domani. Il capitolo 6 è un percorso, non è un episodio, è un percorso di fede che attraversa, certo ci sono due o tre episodi, ma Gesù fa attraversare questo percorso ai suoi discepoli perché possano giungere alla conclusione, no? E speriamo nella nostra vita, non questa sera, ma speriamo nella nostra vita anche noi di concludere come conclude il nostro Pietro, no? Quando dice, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Perciò il percorso che Gesù fa fare ai suoi discepoli, creduto e conosciuto, è una esperienza. La conoscenza nel Vangelo secondo Giovanni non è intellettuale, non è la conoscenza della scuola, d'accordo? La conoscenza è esperienza. Perciò noi abbiamo creduto e abbiamo fatto esperienza. Prima ci abbiamo creduto, ma poi abbiamo sperimentato che tu sei il Santo di Dio. Questo è il percorso, che è il nostro percorso, è il percorso della nostra vita. E dal punto di vista celebrativo, noi crediamo, chi non crede non celebra l'Eucaristia, no? L'Eucaristia la celebra una comunità credente che si raduna attorno all'altare a celebrare il mistero della fede, no? La passione, morte e risurrezione di Gesù. E nella celebrazione eucaristica noi sperimentiamo cioè conosciamo, per dirla col termine di Giovanni, noi sperimentiamo che Gesù è il Signore, dal punto di vista celebrativo. Poi quella celebrazione la viviamo nella carità e la testimoniamo, quell'amore di Dio, cioè santo di Dio. Ci siamo? Facciamo, questo è il nostro percorso, vediamo se ce la facciamo. Non sarà semplicissimo, non è una predichina, ma seguiamo il nostro testo. Non lo leggiamo per intero, ne leggo io una parte, poi mi fermo, vediamo cosa emerge, poi ne leggo un'altra parte, poi vediamo che ore sono e finiamo. Proviamo allora al capitolo 6. Gesù è sul lago di Tiberiade, quel lago di Galilea, o detto anche mare di Galilea, dove Gesù vive la gran parte della sua vita pubblica. Versetto 3, salì sul monte, si pose a sedere con i suoi discepoli. Questo atteggiamento di Gesù succede spesso, no? Il Gesù quando è in Galilea, no? E tenete presente che avete notato che non dice salì su un monte, ma salì sul monte, no? Su un monte ben preciso, no? Dice, vabbè, ma quale? Allora, sul lago di Galilea, che è nemico delle montagne, d'accordo? Ci sono delle collinette. Ma l'evangelista Giovanni non ci vuol dire che è andato su un monte preciso, nel senso la Maddalena piuttosto che il Guglielmo. Ma quando viene detto sul monte, perché sul monte Dio si rivela. Sul monte Dio si fa conoscere. È un modo tecnico di parlare della Bibbia. Perciò salì sul monte e si mette a sedere. Quando Gesù si mette a sedere è il maestro, è il nuovo Mosè che dà un nuovo insegnamento, una nuova legge. Succede così per le beatitudini, succede così spesso. Il contesto perciò è di Gesù solenne che sul monte si pone a sedere. Non ci viene detto il contenuto di questo insegnamento, no? E dopo capiremo il perché. E allora al versetto 4, vedete, è sottolineato il fatto che è vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Nel Vangelo secondo Giovanni, a differenza dei sinottici, per esempio nel Vangelo secondo Luca, quello che stiamo leggendo la domenica quest'anno, Gesù va solo una volta a Gerusalemme, cioè tutto il viaggio, tutto il Vangelo è organizzato su questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Ma Gesù da buon ebreo ci va tutti gli anni a Gerusalemme. Ecco, l'Evangelo stesso, Giovanni ci racconta che nei 3 anni di vita pubblica va 3 volte. Anzi, va anche per la festa delle capanne, per la festa di Pentecoste, perciò 3 volte l'anno, perciò circa 9 volte. Allora, qui non siamo a Gerusalemme, però è vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Perché annota questo? È perché il collegamento sarà poi quello della festa di Pasqua nella quale lui sarà ucciso, perché ci introduce il tema appunto della Eucaristia. Chiaro? Chiaro, questo è il contesto. E adesso dal versetto 5, il primo episodio. Allora, lo leggiamo. Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo, dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti perché neppure ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù, fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte. Lui da solo. Allora, questo che noi conosciamo come la moltiplicazione dei pani e dei pesci è un episodio che è inserito nel Vangelo secondo Giovanni. C'è anche negli altri evangelisti, ma nel Vangelo secondo Giovanni acquista un valore diverso. Perché? Perché avete notato la reazione di Gesù. L'esito di questo che noi chiameremmo miracolo, ma in verità non lo è, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. E allora cerchiamo di capire che cosa non ha funzionato, no? Perché Gesù compie un segno. Nel Vangelo secondo Giovanni non c'è neanche un miracolo, ci sono dei segni. E quando si parla di segni, fondamentalmente sono cinque, quando si parla di segni, i segni rivelano l'identità di Gesù. Chi è Gesù? Una parte della sua identità. Messi insieme tutti e cinque viene fuori l'identikit di Gesù. Ok? Allora, questo è un segno. E lo proviamo a percorrerlo velocissimamente. Alzati gli occhi, cioè tutto parte da uno sguardo di Gesù. Gesù guarda e vede una folla che viene a lui. Viene a lui probabilmente per ascoltare quell'insegnamento che sta per fare, no? È seduto, d'accordo? E dice a Filippo, no? È interessante che parli con Filippo, uno con un nome greco, ma vabbè. Lasciamo stare perché Filippo, che non ci interessa stasera. E fa una domanda: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Perché Gesù fa questa domanda? Perché fa questa domanda? Non è detto che quella gente ha fame. Quella gente sta andando a lui. Allora voi capite, la gente va a lui. Perché, adesso uso questi termini, perché vuole nutrirsi delle sue parole, vuole nutrirsi di quello che Gesù dice. Ma Gesù non dice, non fa un discorso, ma chiede a Filippo: ma quanto ci vuole per dar da mangiare a tutti? E notate l'evangelista, ovviamente col senno di poi, perché al momento non lo sapeva, versetto 6, diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Cioè Giovanni ha un bel po' di anni, una sessantina d'anni, cioè 50 anni di distanza, ricordando e poi con la sua comunità scrivendo questo episodio, dice: adesso lo so, no? Che ha detto così per metterlo alla prova. Allora qual è la prova a cui è sottoposto Filippo? No? La prova è che se Filippo, la dico io così brutale, se Filippo ragiona o è entrato nella logica di Gesù, o ragiona come ragiona un uomo. E Filippo ci casca, no? Cioè non ragiona come ragiona Gesù. Infatti Filippo fa i conti e dice: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. 200 denari era una bella sommetta, calcolate che lo stipendio medio dell'epoca è un denaro al giorno, perciò 30 denari al mese, fate i conti, 200 denari è un bel po' di soldi, no? E tra l'altro notate che non dice che non li hanno. Voi sapete che il gruppo di Gesù, dei discepoli, con le donne e anche dei benefattori, avevano una cassa, quella dove Giuda ruba, no? E certe volte citato che prendere dei soldi per darli ai poveri, per comprare da mangiare ai poveri, eccetera, no? Non dice non li abbiamo, dice 200 denari non sono sufficienti, magari è la somma che hanno, non si sa, però di fatto non dice non li abbiamo, non dice non abbiamo 200 denari. E perciò lui fa i conti e notate che probabilmente da questi conti di Filippo nasce un certo imbarazzo. Dice, vabbè, dice, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa fare. Al versetto 8, uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, fa un'altra proposta. Una proposta che chissà com'è stata suscitata, no? Forse sono lì che ragionano gli apostoli tra di loro, facendo i conti, e c'è un ragazzino che si è intrufolato, no? Che è lì curioso, no? È bello immaginarlo, no? Così, no? E cosa dice questo ragazzino? Probabilmente dice a Andrea, ma c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo? Per tanta gente. Allora noi immaginiamo che la mamma di questo ragazzino previdente gli ha dato pranzo al sacco e gli ha detto: vabbè, vuoi andare sul collina a ascoltare quel maestro famoso? Vabbè, prendi su qualcosa da mangiare, un po' di pane e 2 pesci, no? E quel ragazzino lì, che è anonimo, che ha il suo pranzo al sacco. Dalle parole di Andrea c'è qui un ragazzo, no? Probabilmente ha sentito Gesù che dice: ma cosa ci vuole per dar da mangiare? No? Gli apostoli fanno i loro conti da buoni amministratori, e quel ragazzino lì, per la sua, penso anche con ingenuità, mette a disposizione il suo pranzo al sacco. Dico: vabbè, io do il mio contributo, no? Ok? È interessante questo. E vi notate Andrea che dice: ma che cos'è questo per tanta gente? Niente. Oggi noi diremo una goccia dell'oceano. Se non sono sufficienti 200 denari per sfamare tutti, cosa vuoi che sia il pranzo al sacco di un ragazzino? Niente. Non è niente. È pochissimo. Non è niente. Ok? Bene, allora notate cosa c'è scritto. Rispose Gesù, no? Vedete, c'è una domanda: ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù. Gesù risponde alla domanda di Andrea e dice: fateli sedere. Si misero dunque a sedere, vabbè, i conti, ottimo. Versetto 11: Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete. Allora questo segno parte da cosa possiamo fare per sfamare questa gente? Non c'è soluzione, c'è una disponibilità minima, ma una disponibilità gratuita, un niente dato da un ragazzino, e attraverso questo niente, scusate, questo molto poco, Gesù sfama tutti. No? Se fosse un miracolo, miracolo per miracolo, materializza il pane, perché hai bisogno di 5 pani e 2 pezzi? Poi, tac, si materializza. Addirittura puoi materializzarlo dentro nello stomaco, tutti saziati, e buonanotte, sono mago per mago, no? Genio della lampada per genio della lampada. E invece no, è interessante che serve una minima disponibilità attraverso la quale Gesù non è il ragazzo che sfama, è Gesù che sfama, però attraverso una minima disponibilità. Allora, dopo li mettiamo tutti insieme questi dati, eh? Ok? Siamo qui. L'esito è che le persone dicono, versetto 11, visto, notate, Giovanni lo dice apposta, visto il segno, versetto 11, la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, questo è davvero il profeta. Questo è quello che deve venire, è il Messia. Addirittura lo vogliono prendere per farlo re. Ed è uno che sfama, ha risolto uno dei problemi basilari, è giusto che è il re giusto, è il re giusto. Ma Gesù lo possiamo immaginare un po' adirato, un po' deluso forse da questa reazione, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Punto. E allora vediamo perché Gesù non cavalca l'onda del successo, ma si ritira da solo sul monte. Guardate che Gesù solo sul monte non può non richiamarci quello che vedremo domani, cioè Gesù solo sul monte sarà crocifisso, abbandonato da tutti. E qui il percorso è questo. E allora, se voi avrete la pazienza di andare a leggere le versioni dei sinottici, soprattutto Matteo, voi vedrete che Gesù caccia gli apostoli, perché gli apostoli dicono: ma come? C'è un momento, adesso andiamo a Gerusalemme con tutta sta gente e tu sarai dichiarato re, e invece lui li manda via malamente, proprio li caccia, perché anche loro sono, diremmo noi, gasati dalla situazione, da questa folla che lo acclama come re. Ci siamo fino a qui. Voi capite che Gesù sta negando un certo tipo di attese che noi abbiamo su Dio, su cosa deve fare, su cosa dovrebbe fare. Al tempo stesso, per noi, io lo dico sempre con una battuta ridicola, l'avrò già detta tante volte anche qua, che i romani dicevano panem et circenses, per tenere buona la gente, diamogli da mangiare gratis e noi facciamo pane e salamina all'oratorio perché qui c'è tanta gente, sembriamo che siamo tanti, d'accordo? E questo dar da mangiare è una delle soluzioni di dire così c'è qualcuno, d'accordo? E invece qui Gesù è molto critico, su questo fatto, molto critico. Bene, secondo passaggio, riprendiamo la lettura, versetto 16. Noi lasciamo Gesù, dopo capiremo, lasciamo Gesù sul monte da solo. Gesù sul monte da solo. I discepoli sono invece, notate il versetto 16, venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare. Gesù è sul monte, loro scendono. Salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Questo secondo episodio ci dice un sacco di cose, le dico velocemente. Innanzitutto c'è, scusate la ripetizione, ma spero che vi entri nella testa perché è il mistero pasquale, è l'Eucaristia, è quello che stiamo percorrendo. Gesù solo sul monte, i discepoli scendono al mare. Dice una distanza, lui sul monte, loro scendono. Lui non è con loro perché lui è rimasto solo sul monte. E allora questa distanza sarà quella quando in Quaresima, non so, vivrete la Via Crucis o il Venerdì Santo, ascolterete la Passione, quella distanza che emergerà nel momento in cui Gesù sarà arrestato e lasciatolo, tutti fuggirono. Una distanza fra chi è Gesù e cosa si aspettano i discepoli da Gesù. Una distanza che è espressa anche geograficamente. Sul monte, mare, in alto, scendono. Ok? Però cosa succede? Succede che nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù non c'è, è sera. Ricordate anche in Luca, ricordate i discepoli di Emmaus, resta con noi perché si fa sera. Se Gesù non è con loro, il sole tramonta, perché è lui, la luce. E allora, notate, scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao, la loro patria, il loro paese. Sono tutti, almeno quattro di loro sono pescatori esperti, professionisti. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, una cooperativa di pescatori che vivono su questo mare che è più piccolo del lago di Iseo. D'accordo? Mare, una laghetta, mare, d'accordo? Ci vivono, ci lavorano e quelle barche lì sono le loro. Perciò sono esperti del lago, del loro lago, sono esperti del loro lavoro, di pescatori, e devono semplicemente attraversarlo per andare al loro villaggio. Cioè, avete capito la normalità della cosa? I pescatori pescano di notte, per loro uscire alla sera è la normalità. Ok? Ma cosa succede? Era ormai buio. Notate la correlazione fra il fatto che è buio e che Gesù non li aveva raggiunti. Con cosa li avrebbe dovuto raggiungere? Ce lo dirà l'Evangelista a suo tempo, non lo sappiamo, aveva una barca privata, non lo so, un motoscafo. No? Però di fatto è buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Ecco perché c'è buio. Già era mera sera, fa niente. Avete presente quando Giuda esce dal cenacolo dopo per andare a tradire Gesù? Annota, è il versetto più corto del Vangelo secondo Giovanni, dice: ed era notte, perché Giuda entra in quella notte, esce dal cenacolo dove c'è la luce, c'è Gesù. Ecco, lo stesso è la loro situazione. Questo buio rappresenta le tenebre. Perché le tenebre? Perché non hanno accolto Gesù, non lo hanno accolto così come lui è. Anche se nel brano non ci ha ancora spiegato cosa voleva dire quel segno che Gesù ha posto. Chiaro? Mi sto spiegando? Andiamo avanti. Allora, buio, Gesù non li aveva raggiunti. Versetto 18: il mare era agitato perché soffiava un forte vento. E allora noi possiamo immaginare questi professionisti di questo lago, in effetti, fatto riferimento al lago di Iseo non perché è qui, ma perché ci sono alcuni venti, come c'è sul lago di Iseo, la Sarneghera, eh? Ci sono alcuni venti sul lago di Galilea che ci assomigliano, cioè che arrivano improvvisamente e fanno una tempestina, una tempestetta. Però certamente questo forte vento è un vento contrario. Perciò c'è un mare agitato e soffia un forte vento. Dopo aver arrivato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare. Allora, voi capite, dato che penso lo sappiate tutti, se non ve lo dico io, che il mare nella Bibbia è sinonimo di male, di morte. Allora, quel buio, quelle tenebre per cui Gesù non c'è, sono le tenebre che possono avvolgere anche la barca dei discepoli così nei commenti dei padri della Chiesa. La barca dei discepoli è sempre la comunità cristiana, è la Chiesa. Che solca il mare della storia, ma non affonda nella morte, non va sott'acqua. Perché? Perché c'è Gesù sulla barca. Qui non c'è Gesù, non c'è ancora. E allora sembra tutto complicato, sembra tutto terribile. Il vento contrario impedisce di arrivare a riva, le onde fanno paura, no? E Gesù non c'è. E Gesù non c'è. dopo aver remato, videro Gesù che camminava sul mare. Camminava sul mare. Gesù cammina sul mare vuol dire io sono più forte della morte. Io calpesto il male. E allora questo Gesù che da solo sul monte abbandonato, ora cammina sul mare, capite che è il riferimento, ovviamente velato, alla morte e alla risurrezione di Gesù, perché Gesù vincerà la morte e il male morendo sulla croce e risorgendo. E ora Gesù sta dichiarando ai suoi discepoli: io sono più forte del male, rappresentato dal mare, e della morte, rappresentata dal mare. E infatti ci cammina sopra, lo schiaccia coi piedi. Solo che quando loro lo vedono, ebbero paura. Nei paralleli di Matteo e di Marco, se vi interessa Matteo 14 e Marco 6, addirittura pensano che sia un fantasma, che ci richiama le apparizioni di Gesù risorto. Anche Gesù risorto lo scambiano per un fantasma. Questo Gesù che cammina sulle acque genera in loro paura. Paura. Perché paura? Paura perché non sanno che dire, perché la manifestazione di Dio, così come lui è, ci mette sempre in difficoltà. Ma notate subito, Gesù disse loro, ma avversativo, Gesù disse loro, sono io, non abbiate paura, sono io. Allora vollero, notate, vollero. Forse prima non volevano, vollero prenderlo sulla barca. Quando Gesù sale sulla barca, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Subito, notate, ci sono dei bellissimi graffiti nelle catacombe a Roma, se non sbaglio, di San Callisto, che è una specie di fumetto primitivo, in cui ci sono tre o quattro scene, ma proprio grattate col chiodo, non affreschi clamorosi, in cui c'è la barchetta e si contano 12 sulla barchetta con le onde grandi che loro. No? Poi a un certo punto nella barchetta sono 13, cioè hanno accolto Gesù, e la terza è che la barchetta sembra che abbia un fuoribordo, un motore che va velocissima verso la riva. Dove capite allora? Che è quello che è successo e succederà agli apostoli. Gli apostoli chiusi a chiave nel cenacolo, questo è Luca, chiusi a chiave nel cenacolo per paura dei giudei, quando fanno esperienza di Gesù risorto, poi ci sarà il dono dello Spirito Santo, non hanno più paura della morte, non hanno più paura di sfidare. No? Questo cambiamento è interessante. Anche qui è la stessa cosa, qui è rappresentato dalla barca che velocemente raggiunge la riva. E allora vedete, in questi due episodi, Gesù che vuole nutrire la gente che viene a lui, nutrirlo. Loro non hanno chiesto il pane, è lui che vuole nutrirlo. Lo sentiremo la prima domenica di Quaresima, domenica prossima, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vuole nutrirli. Fa un segno per dire io vi nutro, adesso lo capiremo, nessuno capisce niente, neanche gli apostoli, ma anzi dicono abbiamo trovato quello giusto da mangiare gratis. E Gesù dice, vabbè, ho capito, vado sul monte, da solo, sarà l'esito della sua vita terrena, non hanno capito, mi uccidono. Gli apostoli intanto, confusi, tornano a casa, ma non ci riescono. Gesù cammina sulle acque, velatamente l'anticipo della risurrezione, e la barca raggiunge la riva. Vedete che abbiamo i temi di passione, Gesù che vuole nutrire, passione, morte e risurrezione, ma l'Eucaristia nasce dalla passione, morte e risurrezione e si propone come nutrimento. O no? Non è nutrimento della nostra fede, del nostro essere figli di Dio, l'Eucaristia. ma da dove viene l'Eucaristia? Dal mistero pasquale di morte e di risurrezione. Chiaro? Chiaro il percorsino? Allora, adesso velocissimamente proviamo il resto del capitolo e tutto lo sforzo che Gesù fa per i discepoli innanzitutto, ma anche per la gente, di far capire questo, cioè di far fare questa esperienza. Infatti, adesso non lo leggiamo per intero, ma solo alcuni passaggi. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Notate che qui è il Signore, non è Gesù, è il Signore. Perciò è il Dominus, è il Kyrie, è Gesù risorto. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche, si diresse alla porta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Attenzione, versetto 26. Gesù rispose loro: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Secondo me Gesù mangia il pane pentito, dice: quanto mai ho moltiplicato sto pane che questi qui pensano avere la pancia piena e non hanno capito niente. No? Perché, come dice il Salmo, l'uomo nella prosperità non capisce, è come gli animali che periscono. Infatti, uno dei motori della Bibbia e della volontà di Dio sono le carestie. Dio si rivela, le persone cambiano vita, cambiano testa e cambiano cuore quando c'è una carestia. Quando le cose vanno bene, saluti a Dio e ai santi, d'accordo? E allora Gesù dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, notate? Non dice miracolo, dice: io ho fatto un segno, cioè un segno rimanda a qualcos'altro, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. E allora comincia: datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre ha messo il suo sigillo. Ora Gesù comincia a fare un percorso di dire: passiamo da quel pane che era per me un segno, ma voi invece vi siete fermati a avere lo stomaco, da quel pane lì a un altro pane. Quel pane è segno di qualcos'altro. E allora c'è, qui è definito, primo passaggino, rimane per la vita eterna. Tenete presente che vita eterna nel Vangelo secondo Giovanni non è il paradiso. Non è, dice, vabbè, dopo la morte la vita va avanti e perciò quella è la vita eterna. No. Per il Vangelo secondo Giovanni la vita eterna inizia qui. La vita eterna è la relazione con il Padre attraverso Gesù. Questa è la vita eterna. Perciò questo cibo è per la vita eterna, cioè è un cibo che serve per la relazione con il Padre in Gesù. E vedete, allora loro non capiscono, no? E dico: beh, allora cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù dice: niente, versetto 29, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che ha mandato. Quale segno compi? Perché vediamo e crediamo. Quale opere fai? E allora comincia una specie di catechesi sul pane, partendo da Mosè. Lui dice, ah, e dice: no, Mosè non vi ha dato il pane vero, no? Colui che discende dal cielo dà la vita al mondo. E in questo dialogo, che noi non leggiamo perché sennò sarebbe troppo lungo, però Gesù continua in questo sforzo. E al versetto 41 comincia una opposizione. I giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre, la madre. Come può dunque dire sono disceso dal cielo? E allora vedete che uno degli ostacoli fondamentali a entrare in questo mistero di salvezza, di morte e di risurrezione, che è l'Eucaristia, è l'umanità di Gesù. Oggi non c'è più per noi che non abbiamo conosciuto Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe e Maria, di Giuseppe il carpentiere, d'accordo? Per noi non è un problema, perché diciamo, vabbè, Dio, sappiamo, ma oggi sappiamo benissimo che lo scandalo è del fatto che Gesù si rende realmente presente nell'Eucaristia attraverso una comunità cristiana, fatta di uomini e donne peccatori, uomini appartenenti all'umanità. Che potere hanno questi qui di chiamare in terra Dio? È lo stesso scandalo di questi che dicevano: ma cosa dice? Sono disceso dal cielo, conosciamo i suoi genitori. Ci siamo? Vedete che questo ostacolo si presenta anche a noi. Quando vado a messa, non è una messa, celebrazione eucaristica, quando partecipo, quando celebriamo insieme l'Eucaristia, come mai Gesù si fa presente lì? Perché? A che titolo? No? Che titolo hanno questi tali che si radunano? Vedete, è lo stesso ostacolo, no? E allora andiamo avanti ancora un pezzetto. Non mormorate tra voi, eccetera. E allora finalmente al versetto 48, dopo tutto questo discorso che, ripeto, non voglio fermarmi, gli dice: io sono il pane della vita. Eccolo qua, la spiegazione del segno della moltiplicazione dei pani è per dire, quando Gesù nel Vangelo secondo Giovanni dice io sono, è sempre un commento, lo vedremo anche dopo domani, è sempre la spiegazione di un segno che dice la sua identità, e io sono richiama la definizione di Dio dell'Esodo. Dio si definisce a Mosè dal roveto ardente dicendo: io sono colui che sono, cioè io sono l'esistente, io sono il presente. Bene, Gesù dice, lo dice apposta, perciò io sono è un titolo divino, io sono il pane della vita. Voi capite allora perché ha moltiplicato i pani? Non per sfamarli, che il giorno dopo hanno ancora fame, ma per dire: io sono il pane. Voi dovete nutrirvi di me se volete avere la vita eterna, cioè la relazione col Padre che è la salvezza. Ma questa è l'Eucaristia. Però perché Gesù lo dice adesso e non lo dice quando volevano prenderlo re? Perché quel pane che è lui di vita eterna deve passare attraverso l'abbandono, la morte e la risurrezione per diventare pane di vita eterna. Ok? Mi sto spiegando? Bene. È Giovanni, non sono mica io. Io sono il pane della vita, i vostri padri, eccetera. E poi, allora, vedete, versetto 52, versetto 53, io sono il pane vivo, no, 51, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E allora questi, come dice questo qua, è andato fuori di testa, dicono. Al versetto 52, come può costui darci la sua carne da mangiare? No? Vedete che due piani di ragionamento diversi. No? Gesù dice: sono il pane, voi dovete mangiare di me se volete avere la vita eterna. E quelli dicono: ma come fa a darci? O Gesù, come al solito, perché fa sempre così, invece di dire no, di farsi capire, peggiora la situazione. Versetto 53. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Poi va avanti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Ecco. Allora rimane in me e Dio in lui. Noi com'è che chiamiamo l'Eucaristia? Comunione,
Comunione.
comunione, no? Perché l'unica possibilità di essere in unione con Cristo, cioè rimanere in Lui e Lui in noi, è attraverso, non la comunione, attraverso l'Eucaristia, cioè il pane e il vino trasformato in corpo e sangue che noi riceviamo durante la celebrazione dell'Eucaristia, d'accordo? Allora, vedete, Gesù si propone come un cibo che ha come risultato la piena comunione tra l'uomo e Dio, attraverso di lui, che è l'unico pontefice, l'unico sacerdote della nostra fede, per entrare in relazione con il Padre, cioè vita eterna. Ecco perché, e poi alla fine lo risusciterò l'ultimo giorno, ma la vita eterna è già qua. E quando Gesù dice: mangiare la mia carne, bere il mio sangue, sta facendo riferimento a una pratica non di cannibalismo, ma a una pratica che avveniva normalmente nel Tempio di Gerusalemme. Cioè quando venivano sacrificati gli animali, un bue, una capra, quel che a Dio non veniva bruciato tutto. Solo l'olocausto era bruciato tutto, ma erano rari gli olocausti. Venivano bruciate le cose che non si mangiano, no? L'interiora, le unghie, la pelle, le cose che non si mangiano. Ciò che si mangia, una parte restava come stipendio dei sacerdoti, un'altra parte veniva data ai poveri. Allora voi capite che Gesù sta dicendo che il suo sacrificio sulla croce, no? È lui l'agnello sacrificale sulla croce, e come ci si nutre dei sacrifici cruenti nel tempio, così bisogna nutrirsi di lui. E la gente questo lo capisce, no? Lo capisce, no? Perché? Perché vedete al versetto 60, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, è dura. Dov'è la durezza? Sta dicendo che mentre farlo re perché ha dato da mangiare gratis è facile, ma accettare che Dio muoia e attraverso il suo sacrificio diventi il nostro nutrimento è duro. Non risponde alle nostre attese. È un Dio debole, un Dio che muore, un Dio che si sacrifica, che re è un perdente, perciò è dura. È dura. E allora cosa succede? Questo vi scandalizza, ovviamente Gesù rincara ancora la dose. E versetto 66: da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Vedete che esito diverso da prendiamolo e facciamolo re a mandiamo a casa, che è un discorso troppo duro, no? Troppo duro, non è possibile un perdente così, no? E è quello che succederà davanti alla croce, no? Anzi, sulla croce, lo vediamo domani sera, pensiamo a Calvario, lo prendono in giro, no? Lo calunniano, lo scherzano mentre sta soffrendo, no? Versetto 67, disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Cioè, vedete la libertà di Gesù. Gesù non dice: no, ma stiamo qua, vi spiego meglio. Forse mi sono usato delle parole sbagliate. No, 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 volete andare liberi, liberi. Gesù desidera persone libere. Volete andarvene anche voi. Ma ecco che con tutti i difetti che gli apostoli o i discepoli possono avere, c'è probabilmente una intuizione. In tutto il discorso non appaiono mai gli apostoli, però Simon Pietro dice: Signore, Signore. Perciò lo riconosce come Signore. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che sei il Santo di Dio. E questa è una professione di fede eccezionale di Pietro. E sembrerebbe che il commento di Gesù dovrebbe essere: bravo Pietro, finalmente hai capito. E invece no, non dice così. Dice: non sono forse io che ho scelto voi, i dodici? Cioè, dice, bene Pietro, sei sulla strada giusta, no? Dice, sei riuscito a fare questa esperienza perché io ti ho scelto. E questo ci ricorda chi siamo. Noi non siamo cristiani per caso. Noi non siamo battezzati perché i nostri genitori sono in Italia, non fossimo in India, saremmo buddisti, non so cosa di quel tipo lì. No. Il Signore ci ha scelti e ci ha chiamati alla fede. E allora il nostro percorso, che dura tutta la nostra vita terrena, è proprio questo. Un percorso eucaristico che passa attraverso delle esigenze, la fame, ma riuscire a fare il salto di qualità, a capire davvero che il cibo, il pane di vita eterna è Lui, e Lui, e attraverso Lui diventiamo figli di Dio, e attraverso Lui che ci nutriamo di Lui, siamo assimilati a Lui. Sapete il solito esempietto, quando noi mangiamo pane e salame, noi assimiliamo il cibo, che diventa l'energia della nostra vita, no? Che ci mantiene le cellule, no? Ecco. Quando riceviamo l'Eucaristia, non assimiliamo Cristo, ma Lui ci assimila, se assimila, cioè ci rende simili a Lui, ci rende figli di Dio, cioè capaci di fare quello che ha fatto Lui. Questa parola è dura, sta dietro anche l'intuizione che il destino del maestro è il destino del discepolo. Perciò l'Eucaristia ci rende capaci di amare fino alla fine come Lui ci ha amati. Ricordate domenica scorsa, amate i vostri nemici. Ma chi ce la fa? Chi è assimilato a Cristo, chi è simile a Lui. Ok, questo è l'effetto dell'Eucaristia, cioè ci rende simili a Gesù, giorno dopo giorno. Ecco perché l'Eucaristia la reiteriamo, ricordandosi però, eppure uno di voi è un diavolo. Cioè, eppure, nonostante io vi ho scelti, vi faccio fare queste esperienze, c'è sempre nella libertà dei discepoli l'eventualità del tradimento. E questo è il nostro capitolo 6, che secondo me dà una bella luce.